Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Religiosi e religiose, cioè uomini e donne consacrati al servizio del Signore, che esercitano nella Chiesa questa strada di una povertà forte, di un amore casto che li porta a una paternità e maternità spirituale per tutta la Chiesa, e di una obbedienza.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. A pochi giorni dalla 54esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che celebreremo domenica prossima, domenica del Buon Pastore, abbiamo aperto riascoltando un passaggio del discorso che Papa Francesco ha tenuto il 1 febbraio 2016, incontrando i partecipanti al Giubileo della Vita Consacrata. Parliamo di vocazione nella prima parte del nostro incontro, di vocazione alla vita religiosa. Lo facciamo ascoltando l'intervista del padre Vito Magno al missionario comboniano padre Giuseppe Crea, psicologo, psicoterapeuta, autore di diversi volumi dedicati in particolare al tema della scelta della vita religiosa da parte dei giovani.
Padre Crea, quando si parla di giovani c'è anche da chiedersi quanto pesa sulla decisione di farsi religioso o suora la paura di compiere una scelta definitiva?
Pesa parecchio perché il mondo è diverso, perché il mondo dei giovani è diverso, perché i giovani consacrati di oggi sono diversi, per cui a volte c'è il rischio di lasciarsi affascinare da un ideale, anche un ideale evangelico, senza ponderare il significato di una scelta che non è solo mordi e fuggi, ma una scelta che poi richiede continuità. Però nello stesso tempo devo dire che tante volte tanti giovani consacrati e consapevoli delle loro fragilità, una volta che sono dentro, una volta che fanno esperienza di condivisione, poi si lasciano condurre, cioè sono capaci di perseverare, sono capaci anche di rilevare le proprie fragilità a vario livello e nello stesso tempo continuare a dare una risposta che non è soltanto occasionale, quindi non solo l'esperienza di fare un momento di preghiera, di spiritualità, un anno sabbatico, eccetera, ma che duri per tutta la vita, anche perché certe scelte nei giovani, proprio perché si aprono a delle novità che forse nel passato erano impensabili, certe scelte da parte dei giovani consacrati effettivamente poi toccano qualcosa che duri anche nel futuro.
I voti di povertà, castità, obbedienza influenzano la capacità dei giovani di consacrarsi a Dio?
Sicuramente influenzano, perché fare delle scelte che implicano una povertà, una castità, una obbedienza, che poi sono i cardini della scelta di consacrazione, non è così scontato per un giovane. Però mi viene anche da dire che se da una parte è difficile, dall'altra questi tre pilastri conservano degli aspetti di valore, quindi delle cose che valgono, che un giovane intuisce, perché molte volte ci sono giovani consacrati che hanno voglia proprio di fare una scelta di vita che comporti proprio una dedizione di amore totale, una spoliazione quindi di povertà e una capacità di accettazione, l'obbedienza, di un progetto che sia altro. I giovani vogliono questo. Se scoprono il nucleo centrale, il valore, ciò che vale dei voti di consacrazione, sono capaci di abbracciarli e anche con perseveranza. Nello stesso tempo non possiamo dimenticare che l'esperienza ecclesiale, col passare del tempo, ha una sua maturazione e anche il modo di vivere i voti sicuramente è cambiato e cambierà. C'è bisogno di cambiare delle cose, non sappiamo ancora che cosa in maniera specifica, ma lo spirito, diciamo, in qualche modo ha guidato la Chiesa in questi rinnovamenti e la guiderà ancora.
Padre Crea, gli ultimi suoi due libri, Tonache ferite e Il segreto della felicità nella vita consacrata, descrivono due facce dei religiosi apparentemente in contrapposizione, una positiva ed una negativa. Com'è possibile che facciano parte di una stessa medaglia?
Ha usato la parola medaglia perché credo che sia forse l'immagine che più può dare l'idea di come integrare questi due aspetti, perché in una scelta di vita come nella vita consacrata, questi due aspetti, non di positività, perché quando parliamo di felicità nella vita consacrata parliamo di una felicità per qualcosa, per qualcuno, per una scelta, quindi una propositività, la felicità, la gioia del Vangelo, e nello stesso tempo accorgersi che questa gioia si radica in un vissuto concreto che è fatto anche di fragilità, di croci. Ma se pensiamo anche all'esperienza della Chiesa che annuncia oggi, è una Chiesa che vive anche il martirio in tante situazioni del mondo, per cui anche per i giovani consacrati, ma un consacrato che da anni fa l'esperienza di consacrazione, vivere delle difficoltà vuol dire riscoprire il senso della propria gioia nell'esperienza di vita, per poi riuscire a ricucire insieme l'ideale, la gioia, con la realtà, la sofferenza, il disagio. E guardi, mi permetto di sottolineare questo aspetto di integrazione, perché quando facciamo anche un lavoro di accompagnamento spirituale o psicologico, si sottolinea che se le persone riescono a riscoprire la gioia dell'essere chiamati a qualche cosa di grande, a partire dalla propria realtà umana e quindi a partire anche dai propri fallimenti, dai propri errori a volte, se succede questo, se c'è un lavoro di ricucire questi due aspetti, le persone sono capaci di fare scelte importanti anche quando sembrerebbe umanamente parlando impossibile, quindi anche di ricostruire se stessi e di dire loro sì, per cui non sono in una contraddizione improponibile, gioia e disagio, ma sono l'esperienza umana. È possibile guardare avanti nella misura in cui si integra l'aspetto umano e a volte doloroso che ci portiamo dentro.
Ma cosa manca ai giovani religiosi per sentirsi pienamente realizzati?
Credo, questo lo dico soprattutto per l'esperienza clinica, molte volte ciò che è il deficit che a volte si riscontra è proprio questa lentezza nei processi di crescita e di maturazione. È come se nella crescita ci sono delle spinte che rivolgono i giovani in avanti, sognando anche delle cose, ma senza darsi il tempo di maturare delle cose dentro, a livello affettivo, a livello relazionale, staccarsi dalla propria famiglia, a livello di impatto nei nuovi ambienti in cui vengono ad operare. Quindi da una parte c'è la voglia di ciò che il Vangelo permetterebbe di fare, ma dall'altra non c'è la pazienza per lasciar sedimentare certe esperienze dentro di sé. Per cui bisognerebbe un po' facilitare questo lavoro di un passo in avanti, ma anche con il peso della propria personalità, della propria storia, del rapporto con la famiglia. I giovani a volte soffrono della propria impazienza, vorrebbero cambiare delle cose ma lo farebbero troppo in fretta, come il mondo, la società di oggi è un po' lo specchio di quello che succede nel mondo giovanile. Vorrebbero tante cose nuove, ma poi ci sono cose vecchie che ancora non maturano dentro. Per cui è lì che bisognerebbe fare attenzione, anche a livello formativo, di dare il tempo ed esigere che certe cose maturino a livello affettivo, relazionale, motivazionale, di prospettiva, eccetera.
C'è un fenomeno su cui si soffermano spesso i sociologi, l'attrazione da parte dei giovani nei riguardi della vita di clausura piuttosto che di quella attiva. Come lo spiega?
Sì, è un fenomeno che si riscontra spesso, molte volte perché diventa un'esigenza da parte dei giovani di riscoprire il valore profondo di una spiritualità e di un rapporto diretto con Dio, di una essenzialità. Però non è tutto oro ciò che luccica, perché anche in questo caso ci può essere un ideale di una spiritualità vissuta profondamente, eccetera, che si scontra con una realtà. Stare insieme con le stesse persone per tutta la vita nello stesso ambiente non è una cosa facile se non c'è una certa maturità interiore. E a volte, così come entrano tanti, il rischio è che ne escano tanti. E tra l'altro, a volte mi è capitato di rilevare anche dalla voce di alcuni superiori maggiori che ne entrano molti anche di vari paesi, varie culture, forse perché affascinati da un certo mistero di vita claustrale. Però nello stesso tempo, col passare del tempo, si avverte la fatica anche di fare scelte diverse se uno non ce la fa ad andare avanti.
Padre Crea, in Italia l'80% dei giovani consacrati sono extracomunitari. È un'opportunità o un problema per le comunità religiose?
Sì, è il nuovo volto della vita consacrata. Sono giovani che provengono dalle più disparate culture e sicuramente sono una grande ricchezza che arriva per la Chiesa intera, perché fanno delle scelte di fede oltre che scelte di vocazione, ma scelte di fede perché l'hanno maturata nei loro contesti culturali, un modo di vivere l'esperienza pastorale di fede che non è sempre lo stesso, che può portare anche a degli scontri, a delle incomprensioni, a volte anche a dei rifiuti, perché certe mentalità, certe storie del passato influenzano. Però nello stesso tempo sappiamo che la realtà è questa. Lei ha parlato dell'80%, forse non so se un po' più o un po' meno, ma quello che so è che andando nelle comunità religiose, nei capitoli degli istituti religiosi, si vedono, si sentono, perché parlano lingue diverse, e nello stesso tempo ci si accorge di una motivazione che accomuna le persone a cercare strade nuove per essere testimoni della stessa profezia. Poi la Chiesa, la vita consacrata ha proprio questa caratteristica di essere un po' la spina nel fianco nella Chiesa, in senso positivo, perché spingere a guardare avanti anche attraverso l'esperienza interculturale.
Siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la quarta domenica di Pasqua. Ascolteremo il celeberrimo brano del Buon Pastore narrato al capitolo 10 del Vangelo di Giovanni. Ascoltiamo il commento di Don Fabio proposto come sempre alla luce della prima lettura.
In questa quarta domenica, domenica del Buon Pastore, noi ascoltiamo la prima lettura, che è celeberrimo brano degli Atti degli Apostoli, al capitolo secondo, quando nel giorno di Pentecoste Pietro annunzia che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. E c'è questa frase emblematica, profondissima: all'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Cioè è il cambio di attitudine. Il cuore trafitto, il cuore colpito. Il cuore nella scrittura non è semplicemente il sentimento, può intendere anche talvolta il sentimento, ma molto più diffusamente rappresenta l'unità della persona nel suo livello profondo. è il segreto, il centro dell'essere, ciò che raccoglie pensieri, sentimenti, ma soprattutto lo spirito dell'uomo, ciò che in lui è più nobile, più profondo e più vero. Ecco, più che sentirsi trafiggere il cuore nel senso di sentirlo spezzato, si sentirono toccare, è arrivata questa spada fino al centro dell'essere, cioè furono toccati nel profondo, qualcosa ferì, vulnerò, toccò qualcosa che era la cosa più intima. Ecco, noi nel Vangelo di questa domenica avremo la prosecuzione che è dal primo versetto del capitolo 10 di Giovanni, del discorso che lui sta facendo a seguito della guarigione e delle conseguenze della guarigione, appunto, del cieco nato. La fine del capitolo 9 non finisce con la fine di un discorso. Lui dice delle frasi: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane, e il versetto continua con: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Questa indicazione è una indicazione di fatto che da una parte rappresenta qualcosa che è, se vogliamo, legato a un popolo, le pecore, il gregge di cui il Signore è il pastore, dice il Salmo 95esimo, lui è il pastore che le conduce, infatti sarà questo il tema, che in Gesù si fa presente il pastore di Israele, che è Dio. E qual è il punto? Che però c'è una struttura, che è anche una struttura personale. Si ha una porta, ci sono degli ingressi opportuni. C'è chi non entra dalla porta, chi sale da un'altra parte. Sale da un'altra parte chi? È un ladro e un brigante. A chi sta parlando? Sta parlando a coloro che non hanno creduto nell'opera compiuta nel cieco nato. Al di là di tutto, sta parlando di una nuova, o meglio, più autentica rivelazione di Dio. In lui si fa presente qualcosa che non è un ladro e un brigante, che non è un furto, che non è un commercio. Più avanti sentiremo parlare del mercenario in questo stesso capitolo. C'è una forma di relazionarsi a Dio che non è secondo Dio. C'è una forma di presentare Dio che è ingannevole, che non dà libertà, che non permette alle pecore di avere la vita. Allora noi abbiamo un guardiano interiore. C'è in noi qualcuno che deve aprire la porta. È interessante arrivare a toccare addirittura un testo che è in Genesi 4, quando Dio fa un discorso a Caino, prima che lui cada nel suo peccato, gli dice: il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te il suo istinto, ma tu dominalo. C'è una porta nel cuore e c'è un guardiano interiore che deve sapere aprire o chiudere. Questo guardiano, in realtà, più profondamente, è proprio il nostro cuore, che apre o chiude. Nel caso della prima lettura, il cuore finalmente si apre a questo annunzio dato da Pietro, che l'uomo che loro hanno crocifisso era proprio il loro salvatore, e qui c'è qualcuno che, quando ascolta la voce di Cristo, apre finalmente il suo essere, e che non segue questa parte più profonda dell'uomo, un estraneo. Noi dobbiamo capire una cosa che non è semplicissima da ricordare. È molto facile restare a un livello superficiale di noi stessi. È molto facile vivere la vita senza entrare mai nel proprio cuore, senza arrivare al profondo di se stessi. Noi infatti abbiamo espressioni strane nella scrittura. Nel Vangelo di Luca, nella storia del figliuol prodigo, c'è il momento in cui lui rientra in se stesso, perché dove stava prima? Allora, rientrare in noi stessi, entrare nella parte più profonda di noi stessi. Ci possono essere zone intere della nostra vita in cui stiamo lontani dalla nostra verità, anzi, Purtroppo dobbiamo segnalare che normalmente l'operazione che la conversione fa in noi, che la parola di Dio può fare in noi se la accogliamo, è quella di riportarci nel nucleo essenziale del nostro essere, risvegliarci da una sorta di intorpidimento in cui un ladro, un brigante, ci sta tenendo fuori dai luoghi giusti, ci sta tenendo a un livello epidermico di noi stessi, o solamente dove viene toccato l'io psichico, l'io meccanico interiore, non la libertà del nostro cuore, il profondo del nostro essere. È interessante che il Signore Gesù è quello che sa parlare con il profondo del cuore, sa parlare con ciò che è più vero in noi. Infatti, l'altro, l'altra voce, le altre voci, l'idolatria, il maligno, il mondo, la carne, sono in realtà degli estranei. Uno sta dentro quella realtà perché non è in contatto con se stesso, perché non è in contatto con la propria verità più profonda. Gesù è quello che permette all'uomo di tornare in se stesso, di toccare il suo cuore, di avere il cuore trafitto, di avere il cuore coinvolto. Allora, la realtà è che molto spesso noi siamo traditori di noi stessi, noi siamo i ladri di noi stessi, i briganti della nostra esistenza. Il Signore Gesù ci deve condurre a noi stessi e portarci fuori dagli inganni, portarci fuori da un luogo dove siamo entrati in un sistema che non ci porta vita, che non ci dà vita. Il problema è che il ladro è il ladro del nostro cuore. Quando dobbiamo evangelizzare, dobbiamo cercare il cuore delle persone. Quando dobbiamo metterci a pregare felicemente, noi abbiamo bisogno che Dio trovi il nostro cuore, che la parola di Dio trovi il profondo di noi stessi, lì dove riconosciamo le cose, lì dove finalmente ricordiamo ciò che veramente è importante, ritorniamo nelle nostre vere priorità, ritorniamo in tutto ciò di bello e di buono che c'è dentro di noi. Il Signore è venuto perché noi abbiamo la vita, e noi curiosamente ci difendiamo molto spesso da Lui, perché crediamo vita una scorciatoia, un surrogato, un inganno, qualcosa per cui non siamo andati al centro dell'essere, perché ci siamo accontentati di una mediocrità. Fondamentalmente, un uomo che non si converte a Cristo è un mediocre, non è se stesso, è a metà di se stesso, non è entrato nel profondo. Il Signore Gesù è questo pastore che, mentre ci deve portare fuori dagli inganni, curiosamente ci deve far rientrare in noi stessi, mentre ci deve portare fuori da questa zona grigia che sono le cose di cui ci accontentiamo, che sono le cose che ci fanno semplicemente sopravvivere. Dobbiamo entrare nel profondo, lì dove riconosciamo che ci sta parlando proprio Dio. L'esperienza, appunto, della formazione dei cuori è quella di condurli a riconoscere quando hanno sentito questo conosciuto, perché Dio viene sempre come qualcuno che in fondo non conosco, riconosco. È nel mio cuore, è la mia verità, mi sento autentico davanti a Lui. Lasciamoci in questo tempo pasquale portare fuori dalla zona grigia degli inganni, attraverso un contatto con un cuore che si deve lasciar trafiggere, si deve lasciar vulnerare.
In chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 con il programma Cura di Angela Ambrogetti, dedicato all'attività recente di Papa Francesco, la settimana del Papa. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.